Radio Giornale.
Concerti, spettacoli, partite, da oggi possibili grandi eventi con più di 1000 persone. Per gli organizzatori però l'incertezza resta alta. Nuove sfide, insomma, nella gestione del coronavirus. Oggi, tra l'altro, dopo 7 mesi al via anche il campionato di hockey, se ne parla a Modem dalle 8:20. Divieto di lasciare la città, nuove restrizioni in vista a Madrid, la decisione del governo spagnolo fortemente invisa all'autorità locale. Assalti al bancomat, non solo in Ticino, 2 colpi nel canton Berna, fenomeno in crescita che preoccupa anche la politica federale. Come vestirsi a scuola? Il tema si riaccende dopo la polemica in una scuola di Ginevra. Ne parliamo con la filosofa Francesca Rigotti. Dopo 7 lunghi mesi di attesa, da oggi concerti, spettacoli, congressi, partite con più di 1000 spettatori sono nuovamente possibili. Tra gli organizzatori c'è voglia di ripartire, ma per i grandi concerti bisognerà comunque aspettare ancora qualche mese. Ce ne parla Paola Latorre.
I grandi eventi previsti quest'anno erano già stati annullati o rinviati al prossimo. Ora il tempo per organizzarne di nuovi a breve termine non c'è. Fino alla fine dell'anno ci saranno molto poche, se non addirittura nessuna grande manifestazione, ci ha spiegato Stefan Breitenmoser, direttore della Swiss Music Promoter Association, che riunisce organizzatori di concerti, festival e spettacoli in Svizzera. Perché prima di tutto l'organizzazione richiede fino a 6 mesi di tempo. Inoltre praticamente nessun artista internazionale sta facendo delle tournée. Da oggi gli eventi con più di 1000 persone sono nuovamente possibili, ma a determinate condizioni e solo con l'autorizzazione del cantone, un elemento che crea incertezza secondo gli organizzatori. Il problema con l'autorizzazione, ha aggiunto ancora Stefan Breitenmoser, è che i cantoni, a seconda di come evolve la situazione, possono revocarla anche il giorno prima dello spettacolo e gli organizzatori non hanno diritto ad un rimborso. Una situazione difficile che non permette di pianificare. Inoltre i cantoni in questo momento sono poco preparati per la distribuzione delle autorizzazioni e questo è un altro problema. Per assistere a qualche grande concerto bisognerà quindi aspettare la prossima primavera, se la situazione sanitaria lo permetterà, cosa che sarà determinante anche per i grandi festival musicali dell'estate. Il settore, per il momento, si dice abbastanza fiducioso.
Intanto in Spagna, dopo un estenuante braccio di ferro durato giorni, ieri il governo ha annunciato un accordo per estendere le misure anti-Covid già in vigore in alcune aree di Madrid a tutta la capitale e a 9 comuni dei dintorni. Ma la regione guidata dal Partito Popolare si sfila dall'intesa e minaccia ricorsi. Andrea Ostinelli.
A partire dai prossimi giorni, da quando cioè i nuovi provvedimenti saranno pubblicati, i circa 3 milioni di residenti di Madrid non potranno lasciare la città se non per gli spostamenti essenziali, come viaggi casa-lavoro, casa-scuola o per recarsi dal medico. I madrileni dovranno invece trascorrere in città il loro tempo libero e il cordone sanitario, applicabile in principio a tutti i grandi centri urbani con oltre 500 contagi ogni 100.000 abitanti, bloccherà anche le persone in entrata per spostamenti non necessari. Il ministro della Salute, Salvador Illa, ha ricordato come
la situazione in Madrid è complessa.
La situazione a Madrid sia complessa e preoccupante. La Spagna ha registrato 4.810 nuovi casi nelle ultime 24 ore, il secondo maggior incremento della seconda ondata della pandemia e il 43,7% di questi casi proviene dalla capitale.
Del totale dei nuovi diagnostici nel nostro paese.
Annunciate ieri anche la chiusura di bar e ristoranti alle 23, finora il coprifuoco era all'una del mattino, la chiusura di giardini pubblici e parchi giochi, assembramenti limitati a 6 persone ed esercizi commerciali al 50% della loro capienza. L'Assemblea regionale madrilena, che pure aveva già imposto l'isolamento locale in 45 distretti, ora si oppone all'isolamento di tutta la capitale promosso dal governo centrale. Le nuove misure sono state adottate a grande maggioranza in una conferenza a cui hanno partecipato tutte le regioni, col voto contrario però di Madrid, Catalogna, Galizia e Andalusia, tutte a guida conservatrice.
Negli Stati Uniti cambieranno le regole dei dibattiti presidenziali dopo il caotico confronto in diretta televisiva fra Donald Trump e Joe Biden. Lo ha deciso l'apposita commissione bipartisan, mentre molti repubblicani hanno preso le distanze dal presidente per la sua mancata condanna dei suprematisti bianchi. Da Washington il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Stando ai rilevamenti, il confronto è stato seguito in televisione da 73 milioni di persone. L'apposita commissione per i dibattiti presidenziali ha messo nero su bianco quanto hanno visto tutti. C'è bisogno di una discussione più ordinata, si legge in un comunicato. Per questo è stata decisa l'introduzione di nuovi meccanismi che saranno annunciati a breve, compresa forse la possibilità di spegnere il microfono a un candidato che non rispetti le regole. Martedì sera Trump le ha ripetutamente violate, come ha ammesso persino l'emittente Fox News, di solito vicina alla Casa Bianca. Ha interrotto di continuo Biden e gli ha impedito spesso di parlare, in un confronto degenerato poi in insulti reciproci. Le critiche contro il presidente uscente arrivano anche dai repubblicani, normalmente pronti a fare quadrato in difesa di Trump. La sua mancata riprovazione dei suprematisti bianchi ha spinto deputati e senatori conservatori a prendere le distanze dal presidente. Durante il dibattito, Trump si era rifiutato di condannare i Proud Boys, un gruppo di estrema destra. Si era soltanto limitato a invitarli a tenersi lontani dal processo elettorale, ma anche a tenersi pronti in caso di brogli. Ieri Trump, parlando ai giornalisti, ha detto di avere sempre condannato in passato il suprematismo bianco, affermazione che non corrisponde al vero. Ha poi aggiunto di non sapere chi siano i Proud Boys. Nel 2016 disse lo stesso di David Duke, allora capo del Ku Klux Klan.
Torniamo alle notizie dall'interno. Da un'estremità all'altra della Svizzera, i bancomat sono sempre più frequentemente nel mirino di bande criminali. Nel canton Berna nelle ultime 48 ore ne sono stati fatti saltare in aria due. I ladri sono fuggiti senza bottino, ingenti i danni materiali. Sentiamo Mirko Priuli.
Dopo quello fatto saltare in aria lo scorso lunedì a Utzendorf nel canton Berna, la banda del Bancomat è tornata in azione anche nelle prime ore di mercoledì, ad appena una ventina di chilometri di distanza, nella località di Büren an der Aare. Identiche, stando a una prima ricostruzione fornita dalla procura bernese, le modalità dei malviventi che con due cariche esplosive hanno tentato di forzare il distributore senza tuttavia riuscirci. Anche in questo caso i criminali sono fuggiti a bordo di uno scooter. La polizia indaga per stabilire se si tratti delle stesse persone. Si allunga così la scia di assalti ai bancomat sulle fasce di confine. A sud delle Alpi, l'ultimo in ordine di tempo, appena 4 giorni fa a Vicosoprano in Bregaglia. Un problema che preoccupa anche la politica federale, con vari deputati che da tempo chiedono lumi su come arginare questo fenomeno dilagante. In Svizzera lo scorso anno si sono registrati ben 50 assalti. Nel 2018 la Fedpol ne aveva recensito solo 4, nel 2017 appena 2.
A Ginevra la polemica intorno ai metodi utilizzati in una scuola media per imporre una tenuta corretta agli allievi ha raggiunto un culmine ieri con una manifestazione davanti all'istituto scolastico in questione. A dimostrare c'erano anche genitori e militanti femministe. Denunciano un sistema umiliante e coercitivo nei confronti delle ragazze, ma il Dipartimento dell'Istruzione relativizza il caso. Sentiamo la nostra corrispondente dalla Svizzera romanda, Lucia Mottini.
Sulla maglietta bianca XXL c'è il nome della scuola, un pollice in su come quello dei like e la frase «Ho un abito adeguato». Chi sgarra deve indossarla per coprire un ombelico o una scollatura, oppure una scritta volgare su una felpa. Le ragazze che hanno dovuto mettersela l'hanno ribattezzata la maglietta della vergogna, perché è quello che hanno provato. Tutti ti additano nei corridoi e ti fermano per chiederti come sei vestita sotto. La magliettona non è riservata alle ragazzine, ma sono in maggioranza loro a doverla indossare. Ieri su un cartello si leggeva: l'umiliazione non è una forma di educazione, e su un altro: non è la mia scollatura ad essere indecente, ma il tuo sguardo. Le manifestanti hanno chiesto al Dipartimento dell'Istruzione di abolire la maglietta coercitiva e di scusarsi con le ragazze punite. Pur escludendo le scuse, la titolare Anne-Marie Torassenta ha ammesso che il metodo scelto dall'Istituto Scolastico Penchat per ottenere un abbigliamento decoroso è infelice.
E je l'ai dit tout de suite, stigmatizzare les élèves e porter un t-shirt, ça paraît un peu anachronique aujourd'hui, c'est stigmatisant, mais je rappelle quand même, c'est assez intéressant de le dire, que...
Eppure è stato introdotto nel 2014 d'intesa con i genitori e gli allievi, ma le mode e le percezioni evolvono in fretta.
Aujourd'hui sera peut-être dépassé demain parce que la mode sera différente, parce que la société aurait verrait les choses autrement, etc.
Intanto il dibattito sembra aver ottenuto un effetto. La direzione della scuola media si è detta disposta a rivedere il sistema.
Un tema certamente complesso, quello dell'abbigliamento all'interno degli istituti scolastici, che riemerge ciclicamente e che ha suscitato e suscita dibattito, oltre che a Ginevra, come abbiamo sentito, anche in paesi come Francia e Italia. Giuseppe Limoncello ha interpellato in proposito la filosofa Francesca Rigotti, autrice di una prefazione al fascicolo Abbigliamento non consono a scuola, un'indagine presso studenti e professori condotta da 4 docenti del Centro Professionale Tecnico di Mendrisio, una pubblicazione di qualche giorno fa. Sentiamo cosa ci dice.
La centralità è il luogo, è l'aula scolastica. L'aula scolastica richiede dei codici, anche di abbigliamento, anche non espliciti, che sono diversi da altri codici, dal codice andare a teatro oppure di essere al mare. Tutto questo è una conoscenza che non viene spesso esplicitamente comunicata e che però dovrebbe essere in qualche modo osservata, senza per questo mettermi una divisa da carcerato o senza per questo mettermi un burka sul corpo.
Qualcuno potrebbe però obiettare che i codici sono espressione di una cultura che può anche essere superata, come fu il caso, per esempio, della gonna obbligatoria per le ragazze contestata alla fine degli anni 60.
È vero, perché di nuovo quando io andavo a scuola le ragazze, i ragazzi no, dovevano portare un grembiule e non potevano mettere i pantaloni. Nel 1968 io e la mia compagna Silvia andammo al liceo con i pantaloni in classe e venimmo convocate dal preside, che ci fece tutta una ramanzina, e il giorno dopo tutta la scuola, tutte le ragazze della scuola avevano i pantaloni. Quindi è ovvio che c'è un riflesso nella società, nei cambiamenti. Oggi, che dalla mia parte, insomma, mi viene di dire, insomma, però un po' di buon senso, un po' di comprensione di quelli che sono i codici sia dell'abbigliamento sia anche quelli, per esempio, del linguaggio, che si usa un certo tono con i docenti e un altro tono con i compagni. Ma tutto questo è normale, ma è importante capirlo.
Con la scelta dell'abbigliamento si trasmette anche un messaggio, si comunica, insomma. Imporre, come fanno a Ginevra, una t-shirt che copre tutto non porta, come dire, a un ridimensionamento della personalità, quasi una sua mortificazione?
Sicuramente, a me sembra un po' le orecchie d'asino, no? Che si mettevano ai tempi di Pinocchio, ai bambini che non studiavano. Cioè, con questa maglietta è ovvio che sei riconosciuto come la persona ribelle o non adeguata. È molto meglio, è appunto un accordo con la scuola, un codice che ci sia scritto magari da qualche parte, che dice delle cose molto semplici. Ecco, se poi queste non vengono riconosciute, l'importante sarà magari mettersi d'accordo, parlarne insieme, arrivare a un accordo con gli studenti che rispetti il loro desiderio, appunto, di originalità, però rispetti anche la dignità del luogo. Ecco, perché la scuola è un luogo di estrema dignità.
Questo è il parere della filosofa Francesca Rigotti, che è anche docente all'Università della Svizzera Italiana. Siamo allo sport, oggi ricomincia l'hockey, Giordano De Lucia.
È proprio così, hockey di nuovo al via, 7 mesi dopo l'interruzione per pandemia, la regular season torna con una nuova formula che non prevede retrocessione. Primo turno con questo programma al via oggi dalle 19.45, Bernambri-Piotta, Lugano-Zurigo, Friburgo-Rappersville, Losanna-Langnau, e domani sarà già tempo di derby alla Valascia. Su questo avvio della nuova stagione sentiamo il tecnico luganese Serge Pelletier.
Abbiamo molto guardato a cosa che fa lo Zurigo. Lo Zurigo è una squadra che lascia pochissimo spazio all'avversario. Allora abbiamo tentato di riprodurre il nostro lavoro di supporto al portatore del disco per avere il più di opzioni possibile, e con questo speriamo che porti i suoi frutti nella prima partita.
Nel calcio, playoff di Europa League, in campo stasera dalle 20.30 il Basilea, che affronta il CSKA di Sofia, e lo Young Boys contro il Tirana. Sempre oggi in programma a Ginevra anche il sorteggio della fase a gruppi di Champions League. In Serie A si conoscono i nomi degli 11 giocatori del Genoa positivi al coronavirus, tra questi c'è anche Valon Berami. Il tampone negativo invece per sua moglie Lara Gut. Tutti negativi anche i giocatori del Napoli, avversari dei Liguri e domenica scorsa. Ieri intanto facili successi nei recuperi della dell'Atalanta 4-1 in casa della Lazio e dell'Inter 5-2 a Benevento. Chiusura con la finale per il titolo NBA di basket e Los Angeles che in gara 1 ha strapazzato Miami 116-98 il punteggio.